La consulenza.
Estate, tempo di lidi, bagni pubblici e piscine. Siamo sicuri che le acque nelle quali ci immergiamo sono costantemente tenute pulite e sono controllate? Buon pomeriggio a voi tutti da Antonio Bolzani e benvenuti a quest'ultima consulenza settimanale, a quest'ultima consulenza stagionale, perché poi andremo in vacanza, o le consulenze meglio, andranno in vacanza e riprenderanno lunedì 31 agosto. Dicevo benvenuti a quest'ultima consulenza stagionale settimanale, ovviamente in tema estate, e non poteva essere altro. Parliamo di piscine, tra igiene, pulizia e manutenzione, quando l'acqua non è sempre azzurra. Ognuno di noi si fa delle domande e sono interrogativi legittimi quelli che i cittadini si pongono, in particolare i molti frequentatori di piscine pubbliche e private che non desiderano tuffarsi in acque igienicamente sospette o non conformi ai limiti di legge, o in acque nelle quali le verifiche avvengono magari soltanto saltuariamente. Insomma, nuotare e rinfrescarsi è bello e divertente, lo sappiamo, ma lo è ancora di più se esistono le garanzie sulla qualità dell'acqua. Quindi, dicevo, le domande che il bagnante si pone sono parecchie e saranno le domande che oggi gireremo ai nostri interlocutori, due esperti, due tra virgolette addetti ai lavori. Ad esempio, la prima domanda che faccio alla nostra ospite, che è Valeria Cavalli, direttore aggiunta del laboratorio cantonale. Buongiorno alla signora Cavalli.
Buongiorno a voi.
La prima domanda che faccio è: quali e quanti controlli effettua il laboratorio cantonale nelle piscine pubbliche?
Sì, il laboratorio cantonale è l'organo di controllo del regolamento sull'igiene delle acque balneabili in Ticino. Noi ci occupiamo di verificare la qualità delle acque nelle piscine collettive, che in Ticino sono più o meno 200, ed effettuiamo una sessantina di controlli all'anno.
I controlli, signora Cavalli, vengono effettuati regolarmente?
Vengono effettuati regolarmente sulla base di una valutazione del rischio. Il rischio si valuta da una parte sulla grandezza dello stabilimento, quindi del numero di utenti, e d'altra parte sull'istoriato della gestione della piscina. Quindi uno stabilimento ben gestito con pochi utenti può essere ispezionato ogni 2 o 3 anni, d'altra parte uno stabilimento con un grosso impatto, quindi una grossa affluenza, malgrado è ben gestito, lo ispezioniamo più regolarmente anche a livello annuale.
Cosa prevedono le norme e anche chi le deve far applicare? Sono norme federali? Ci sono poi delle ordinanze cantonali?
C'è un regolamento cantonale attualmente, la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, che entrerà in vigore l'anno prossimo, prevederà l'inserimento delle acque che vengono a contatto col corpo umano a livello federale. Quindi dall'anno prossimo ci sarà un'ordinanza federale. Attualmente invece tutto il settore è regolamentato a livello cantonale.
E i valori cantonali sono uguali in tutti i cantoni?
Sì, perché questi valori si basano su una norma SIA che viene applicata a livello svizzero, e quindi i parametri sia microbiologici che di disinfezione vengono applicati in tutta la Svizzera allo stesso modo.
Se non vengono rispettati questi parametri, questi valori di legge, il gestore della piscina può essere sanzionato e multato?
Certo. Allora, prima di tutto questo regolamento prevede l'obbligo dell'autocontrollo, quindi è il gestore che deve verificare giornalmente diversi parametri della sua piscina, che va sia dal parametro della disinfezione che le analisi microbiologiche, piuttosto che il controllo del processo. Quando noi effettuiamo le nostre ispezioni e constatiamo delle non conformità, prima di tutto viene fatturato il costo della nostra ispezione, ma questo è un dettaglio. Però se l'infrazione è grave si va in procedura contravvenzionale, quindi il gestore riceve poi una multa.
Ecco, in Ticino l'autocontrollo funziona bene, nel senso che ognuno è tenuto, lei ha detto, a autocontrollarsi e a autocontrollare le piscine.
Sì, direi di sì. L'anno scorso abbiamo effettuato 65 ispezioni e in più del 90% dei casi il gestore aveva un sistema di autocontrollo che è stato da noi valutato sufficiente o buono, la maggior parte dei casi buono. Qui va da dire che nel 2007, per aiutare gli operatori del settore, il laboratorio cantonale ha creato un modello di manuale su cui basarsi e da allora la maggior parte dei gestori ha adottato questo modello di manuale in cui sono indicati tutti i controlli che vanno effettuati.
E poi i controlli vanno spediti a un laboratorio?
Allora, il regolamento prevede anche, il regolamento cantonale, che il gestore è obbligato a fare analizzare l'acqua microbiologicamente ogni 15 giorni da un laboratorio esterno.
Non il vostro.
Non quindi. Il nostro, un laboratorio privato. E deve esporre all'entrata il certificato d'analisi dell'acqua della piscina.
Allora, piscine tra igiene, pulizia e manutenzione, quando l'acqua non è sempre azzurra, il tema di oggi della nostra consulenza. Con noi c'è Valeria Cavalli, fra poco introdurrò anche l'altro ospite. Con noi ci siete e ci sarete voi, lo spero, lo 0848 03 0707, oppure gli sms al 955 con dicitura rete 1. Tutto quello che volete sapere sulle piscine e sulla loro manutenzione. Gli sms al 955 con parola chiave rete 1, oppure il telefono è sempre quello. È sempre il nostro 0848 030707. Signora Cavalli, cosa bisogna fare per mantenere pulite le acque di una piscina?
Dunque, bisogna essere consapevoli che gestire una piscina non è un compito gravoso. Ci sono due fattori principali che portano al successo di una buona gestione. Da una parte un buon impianto che sia conforme alla norma SIE e dall'altra parte il fattore umano, quindi che ci sia del personale formato e competente a prendersi cura della piscina. Prendersi cura di una piscina comporta anche del tempo, quindi chi ha una piscina collettiva deve anche mettere a disposizione le risorse umane sufficienti per curare questa piscina.
Perché noi quando parliamo di piscine pubbliche pensiamo ai lidi, certo, ma pensiamo anche alle scuole, pensiamo ai centri fitness, agli alberghi.
Esatto, il regolamento si applica agli stabilimenti balneari classici, i lidi, alle strutture sanitarie, alle strutture educative, quindi le scuole, strutture sportive, strutture ricreative, pensiamo agli alberghi, strutture di vacanze e così via. Tutto quello che è collettivo, quindi che viene
pubblico,
che certo. Viene utilizzato dal pubblico.
Corrado D'Angelo, buongiorno e grazie anche a lei, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Direttore dell'Aqua Life Relax e Wellness di Tenero. Allora, la prima domanda che le faccio è: si vendono molte piscine nella Svizzera italiana?
Ma direi di sì, direi che è uno dei cantoni dove, diciamo, pro famiglia c'è una media molto alta di piscine, specialmente penso alle zone del Luganese e le zone del Locarnese attorno al lago.
Piscine ovviamente private, perché voi fate soprattutto piscine private, di grandi e di piccole dimensioni, insomma le misure sono molto variabili.
Sì, esatto, le misure vanno a piacimento, passiamo dal privato ma anche condomini che passano anche per strutture quindi pubbliche.
Quanto costa una piscina media?
Ma non è che c'è un costo di una piscina media, perché la piscina spaziamo dalle classiche piscine fuori terra, che sono un po' che si possono anche trovare dal fatro da voi, fino alla piscina fatta in betono, rivestita in granito, e quindi possiamo andare anche a costi, diciamo, molto abbastanza alti.
Tutti i terreni si, diciamo così, sono adeguati, sono adatti per delle piscine?
Chi più chi meno, ci sono soluzioni per ogni tipo di terreno.
Ecco, poi ovviamente voi realizzate e costruite la piscina, abbiamo detto di costi molto variabili a dipendenza della piscina, poi però bisogna mantenere la piscina, calcolando
esatto.
Le piscine esterne, diciamo, ma anche le piscine interne di condomini magari e di palazzi che hanno la piscina per i loro proprietari di appartamenti. Cosa vuol dire mantenere una piscina? Cosa vuol dire, diciamo così, tenerla pulita, igienica?
Beh, mantenere una piscina crea un certo impegno, non è niente di impossibile, però crea un certo impegno, vuol dire dal mantenerla pulita proprio meccanicamente, cioè eliminare le foglie o tutte le cose che le impurità che entrano in piscina, fino a trattare l'acqua, che sia su una piscina privata manualmente o in un luogo pubblico, vengono fatti con dei sistemi automatici che però devono essere ugualmente controllati.
Ecco, le piscine private come vengono tenute pulite? Cosa bisogna mettere? Quali sostanze?
Allora, piscina privata, come ha detto prima anche la signora Cavalli, è molto importante l'impiantistica, è una delle basi, diciamo. Se l'impiantistica è buona, io ho un'ottima circolazione dell'acqua, è importantissimo la filtrazione, quindi avere un buon filtro, una buona pompa dimensionata per le dimensioni della piscina, e poi i miei prodotti chimici, chiaramente, per la manutenzione dell'acqua, oltre alla pulizia meccanica. Pulizia meccanica si può effettuare manualmente tramite lo skimmer, oppure esistono anche dei robottini che lo fanno. Io immergo il mio robottino in acqua e mi pulisce il fondo, diciamo, da solo.
Certo, certo.
E poi devo trattare l'acqua della piscina per questioni di igiene e di sicurezza. Quindi ci sono vari sistemi di trattamento del privato, che possiamo andare dal cloro, al bromo, all'ossigenativo.
Da fare tutti i giorni questi lavori?
Non tutti i giorni, diciamo, controllarla ogni 2-3 giorni sarebbe indicato, però
ci sono degli indicatori che dicono se manca una sostanza piuttosto che un'altra sostanza?
Certo, ci sono degli indicatori, sono dei tester con delle pastiglie o dei liquidi che ci può dire il pH è giusto, è sbagliato, devo correggerlo, la disinfezione che io metto in acqua è troppa o è troppo poca.
E quindi,
di conseguenza, la correggo.
Ecco, devo misurare bene le dosi. Perché, signora
esatto.
Cavalli, qui
sì.
Coinvolgo anche lei, sì, sì. Anche le piscine pubbliche, insomma, funzionano più o meno così.
Ecco,
che sostanze
gestione,
si devono usare e a quali dosi?
La gestione di una piscina pubblica ovviamente implica degli obblighi maggiori. In una piscina pubblica, nell'ambito del proprio autocontrollo, il gestore deve controllare 3 volte al giorno questi parametri che diceva il signor D'Angelo. Per le piscine private posso anche permettermi di controllarli ogni 1-2 giorni, a dipendenza dell'utilizzo che faccio della piscina. In una piscina pubblica ho l'obbligo 3 volte al giorno di andare a verificare questi parametri. I rischi che incorre l'utente: l'acqua della piscina deve essere disinfettata e deve mantenere un potere disinfettante per evitare che ci siano delle contaminazioni a livello microbiologico, quindi per abbattere la carica batterica. L'acqua di una piscina deve avere la qualità di un'acqua potabile.
Da bere?
Da bere, sì. Seppur vero che l'ingestione dell'acqua della piscina non è paragonabile all'ingestione che facciamo giornalmente dell'acqua potabile, però devo poter evitare di ingerire dei batteri che possono essere patogeni, quindi che possono provocare poi delle malattie o dei disturbi, di norma disturbi gastrointestinali.
Certo. Ecco, ma quali rischi per la salute ci sono, esistono e si corrono se l'acqua contiene dei batteri?
Allora, faccio magari prima una premessa. Come diceva il signor D'Angelo, bisogna dosare bene questo disinfettante. Per questo nelle piscine collettive è imposto un dosaggio automatico, non è permesso un dosaggio manuale. Il rischio si corre laddove o il disinfettante è assente, quindi c'è il rischio di proliferazione di batteri che possono essere patogeni, e tra questi posso poi ritrovarmi delle salmonelle o altri batteri che provocano delle infezioni, oppure l'altro rischio è di sovradosare il disinfettante, che potrebbe provocarmi delle irritazioni.
Il cloro, ad esempio.
Il cloro. Di norma nelle piscine collettive vengono utilizzati prodotti a base di cloro.
E quindi questo può provocare un prurito,
irritazioni cutanee o irritazioni agli occhi o quant'altro.
Le piscine pubbliche sono, signora Cavalli, generalmente pulite, i lidi, i bagni pubblici?
Sì, da quello che possiamo constatare noi, sì.
Ecco, capita ogni tanto che qualcuno fa le feci in piscina.
Sì, per questo l'acqua deve mantenere un potere disinfettante.
Ecco, e ovviamente il gestore della piscina pubblica fa uscire tutti i bagnanti,
sì,
per rimediare e per ripulire la piscina.
Sì.
Ecco, ci sono dei pericoli mentre uno nuota e qualcuno fa le feci?
diciamo, prima di tutto non è molto piacevole.
Non è piacevole a livello visivo, no, certo. Proprio... Però capita,
Capita. Allora, nell'analisi microbiologica di norma si va a controllare il parametro delle Escherichia coli, che è un batterio fecale. Non tanto per la pericolosità di questo batterio, ma per il fatto che una forte contaminazione o un alto contenuto di questo batterio dà indicazione di una forte contaminazione fecale. Se dovesse esserci tra gli utenti una persona affetta da salmonellosi, per esempio, con le feci vengono espulsi delle salmonelle e quindi il rischio poi di trasmettere la malattia diventa forte. Per questo l'acqua deve mantenere un potere disinfettante.
E quindi è giusto far uscire tutti, svuotare la piscina e provvedere alla
pulizia. È giusto, il regolamento lo impone anche. Il responsabile, qualora ha il sospetto che l'acqua della piscina possa diventare pericolosa per l'utenza, ha l'obbligo di chiudere immediatamente l'accesso.
Ho capito. Signor D'Angelo, le piscine private secondo lei sono generalmente pulite, vengono tenute bene dai loro proprietari?
Sì, se gli utenti privati si attengono, diciamo, ai nostri consigli, le piscine sono abbastanza sicure. È chiaro che non per tutti è così. E noi abbiamo tra l'altro sul nostro sito internet un libricino che spiega abbastanza dettagliato in maniera semplice cosa bisogna fare e come bisogna trattare l'acqua di piscina. Siamo poi volentieri anche a disposizione telefonicamente per aiutare chiunque.
Bene,
dipende un po', ecco, dalla coscienza di ogni persona.
Dalla coscienza e anche dal tipo di approccio che uno ha con la sua piscina, ecco, dalla sensibilità a tener pulite le cose di casa sua, ovviamente anche la piscina se c'è. Il laboratorio cantonale, signora Cavalli, non interviene nelle piscine private e condominiali, mai?
No, noi abbiamo un mandato a tutela della salute pubblica e quindi verifichiamo le piscine pubbliche. Quello che succede tra le quattro mura di casa o nel giardino di un privato non è
di vostra competenza. Bene, io invito il pubblico a chiamarci allo 0848 030707, oppure a mandarci qualche sms al 955 con parola chiave rete 1. Io suppongo che da oggi alle 13:30 andremo tutti più tranquilli a nuotare, sapendo che le piscine comunque sono generalmente pulite e ben tenute, quindi possiamo stare tranquilli. Mauro, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno. Avevo un'osservazione un po' particolare. Io ho una piscina privata con un controllo dell'acqua automatico. Dunque, la mia preoccupazione è, oltre che al controllo dell'acqua, che peraltro in automatico viene già monitorato e mostrato, è quello che l'apparecchiatura funzioni bene. Allora mi chiedo, nelle piscine pubbliche si fa il controllo dell'acqua 2-3 volte al giorno, mi sembra che ci sono anche delle normative piuttosto rigide per ovvi motivi, però di fatto l'operatore verifica che l'acqua non è più conforme ai parametri richiesti, poi è necessario un intervento tecnico. I tempi e le modalità in caso di parametri dell'acqua fuori posto quali sono? Perché ok, io verifico che l'acqua non ha più il potere disinfettante che dovrebbe avere.
Svuotare la piscina?
Ecco, ma la piscina pubblica non l'ho vista spesso svuotare.
Ha ragione, è dura. Signora Cavalli, cioè, interessante.
Si manda via tutti, si dice aspettate, adesso prima dobbiamo sistemare tutte le macchine e poi ricontrolliamo che tutto ritorni a posto.
Sì,
ecco. Quello secondo me è il momento critico.
Sì, ha ragione. Sì. Ci ascolti per
radio. Ero curioso di sapere cosa succede.
Buona domanda.
Nella piscina pubblica, nella piscina privata so cosa succede perché io non faccio il bagno o lo faccio
ferma.
Quando, ma nella piscina pubblica cosa capita?
Grazie, ci ascolti per radio Mauro, buona giornata. Signora Cavalli.
Ecco, qui ovviamente il sistema di autocontrollo prevede tutta una serie di misure preventive, tra queste misure c'è la taratura regolare delle sonde e quindi anche la manutenzione di tutto l'apparecchio di dosaggio automatico del disinfettante rientra nell'obbligo di autocontrollo del gestore. Dovesse succedere
un guasto,
La prima cosa che deve fare il responsabile è chiudere la piscina.
Quindi non fa entrare nessuno.
Non fa entrare nessuno fin tanto che non è stata ripristinata la conformità
perché
dell'acqua.
Perché io proponevo di svuotarla, ma non è molto intelligente.
No, si può intervenire diversamente.
Anche perché ci sarebbe uno spreco d'acqua enorme, quindi sarebbe poco compatibile con l'ambiente, poco ecosostenibile.
Se c'è un sovradosaggio di disinfettante posso aggiungere acqua fresca in modo da diluirlo, non c'è ovviamente vado poi ad aggiungere il disinfettante.
C'è un signor Eros, buongiorno.
Sì, buongiorno. Ecco, io volevo intervenire perché a livello federale esiste un'ordinanza che obbliga chi utilizza prodotti per la disinfezione delle piscine pubbliche a ottenere un'autorizzazione speciale. Quindi in Ticino, c'è da tranquillizzare anche un po' la gente, sono stati fatti dei corsi, anche la signora Cavalli ha partecipato come istruttrice, che per preparare questi addetti alle piscine, che poi
sanno come devono fare. Venga la domanda, Eros.
Ecco, no, non è più una domanda, è che il fatto di dire che insomma, le persone che si accudiscono le piscine sono formate
e sanno
esattamente cosa fare, perché c'è un aspetto piuttosto biologico, igienico, che sottolineava la signora Cavallo, c'è anche un aspetto chimico, la pericolosità di questi prodotti utilizzati, parla di cloro, cioè non è proprio appropriato, ma sono prodotti a base di ipoclorito di calcio, di sodio che vengono utilizzati, e questi prodotti se poi vengono in contatto con acidi possono causare la formazione di prodotti chimici molto pericolosi, il cloro proprio gas che ha già provocato l'evacuazione di diverse piscine a livello svizzero.
Quindi è fondamentale la formazione, signora Cavalli, ha ragione Eros,
sì,
non è che chiunque
grazie
può
al
andare...
signor Eros che saluto. L'obbligo di avere un'autorizzazione per utilizzare questi biocidi è retto dalla legge sui prodotti chimici. Noi collaboriamo con il rispettivo ufficio cantonale che si occupa dell'esecuzione di questa legislazione e regolarmente in Ticino vengono organizzati dei corsi per l'ottenimento di questa autorizzazione, in cui noi come laboratorio cantonale diamo il nostro contributo per quel che è di nostra competenza. Però assolutamente giusto ricordarlo, e ciò ha portato anche a un notevole miglioramento delle competenze di chi poi gestisce queste piscine.
Ecco, però è importante dire che le persone sono formate, quindi Eros ha ragione, insomma, ecco, a ribadire questo fattore, questo aspetto. Grazie.
50 addetti che venivano dagli hotel, dalle piscine pubbliche.
Lei è un gestore di piscine, Eros?
No, io ero il capo dell'ufficio che si occupava dei prodotti chimici, della legge sui prodotti chimici.
Prodotti chimici, quindi con grande cautela.
Coinvolto, sì, esattamente.
Con grande cautela e soprattutto con grande perizia.
Stiamo comunque continuando a organizzare questi corsi e è stata appena formata una nuova associazione chiamata Associazione Prodotti Chimici che vorrebbe introdurre dei corsi anche per i gestori, cioè anche per i privati.
Potremmo fare una consulenza su questo tema perché è interessante. Eros, grazie, mi scriva alla RSI perché volentieri riprendiamo questo tema sui prodotti chimici perché è un tema che è di interesse comunque collettivo, pubblico. Maura, buongiorno.
Buongiorno, io ho due domande però sulla stessa cosa. Se è possibile usare l'ozono se è molto più dispendioso usare l'ozono per una piscina privata, e poi perché non si usa di più l'ozono o altri prodotti con carbone. Ho sentito che al nord, a Zurigo già negli anni 70 non avevano più il cloro nelle piscine.
L'ozono, lei dice?
L'ozono e anche il carbone, cioè qualcosa, non posso dire, no, l'avevo visto in una trasmissione al nord, Svezia, Finlandia, roba così, non usano mai il cloro nelle piscine.
Va bene, grazie,
ecco.
Maura, buongiorno.
Se è molto caro farlo per i privati.
Sì, grazie Maura,
grazie,
buongiorno.
Prego.
Signora Cavalli.
Allora, l'ozono si può utilizzare nelle piscine collettive in combinazione con il cloro. Non è tutto oro quello che luccica, perché anche l'ozono cela dei pericoli, soprattutto sulla superficie dell'acqua, poi se è sovradosato o se rimane nell'acqua viene inalato e può diventare pericoloso, per cui la norma SIA prevede che è possibile utilizzarlo, ma dopo sì. L'acqua deve essere filtrata per ridurre il tasso di ozono.
Signor, perché è meglio ridurlo, insomma.
E ridurlo perché è pericoloso, a livello certo. Di inalazione è pericoloso.
Ecco, signor D'Angelo, nelle piscine private i responsabili proprietari però non sono necessariamente degli specialisti e dei chimici, e allora magari utilizzano sostanze potenzialmente pericolose, lo abbiamo sentito.
Beh, i privati si devono principalmente lasciarsi consigliare dalle ditte come noi, che siamo un po' dei professionisti del settore, e cerchiamo di consigliare al meglio e capire un po' anche le esigenze del singolo privato.
Quali sono, signora Cavalli, le principali cause di inquinamenti nelle piscine, cioè di mancanza di igiene e di pulizia?
Allora, maggiori cause, bisogna vedere tutto il processo, il signor D'Angelo potrà illustrarlo meglio, non è solo l'aggiunta del disinfettante, ma dietro a una piscina c'è un grosso impianto di filtrazione, di apporto di acqua fresca e così via. Quindi prima di tutto bisogna evitare di sporcare l'acqua. E qui l'utente può dare un grosso contributo.
Un contributo tangibile.
Tangibile, l'indicazione di farsi la doccia prima di entrare in piscina è
una buona norma.
È una buona norma, perché così si evita di portare in piscina delle sostanze che vanno a inquinare poi l'acqua.
O a sporcare.
A sporcare l'acqua.
Signor D'Angelo, conferma quanto ci dice la signora Cavalli?
Sì, esatto, ci sono, diciamo, nell'acqua troviamo contaminazioni da parte dell'uomo, dell'ambiente,
degli animali.
Della natura anche, cioè gli animali non dovrebbe, però
che gli uccelli volano purtroppo. E possono anche loro fare le feci nella piscina.
Senso, sì, esatto, sono esatto.
Quindi sono
anche
tante le fonti,
anche le piogge stesse.
Certo, appunto, sono tante le fonti, diciamo, di potenziale inquinamento. Signora Cavalli, lei mi diceva ieri al telefono che in alcuni casi, non vogliamo creare allarmismi, però in alcuni casi certe piscine sono un po' sospette, ad esempio quelle dei centri fitness e di alcune scuole.
Adesso non è corretto generalizzare e indicare no. Una categoria più a rischio piuttosto che un'altra, perché come detto in apertura tutto dipende da una parte dall'infrastruttura e dall'altra parte dal fattore umano. Quindi laddove c'è una buona infrastruttura e un personale, sufficienti risorse umane, la piscina funziona bene. Noi abbiamo notato in questi anni di ispezione che si fa più fatica in quelle strutture dove la piscina è un'attività accessoria, perché se prendo il Lido, la piscina è l'attività principale, quindi trovo anche del personale appositamente formato o un altro tipo di infrastruttura. Dove la piscina è inserita in un altro tipo
è
di
è una delle tante offerte.
È una delle tante offerte, il rischio è maggiore che ci sia personale meno formato e che questo personale abbia meno tempo da dedicare alla piscina, e allora lì possono insorgere dei problemi.
Dei problemi, quindi grande attenzione. 2 SMS, Ferruccio, l'acqua chiara e limpida di una piscina è sempre indice di acqua che adempie i parametri? Signora Cavalli?
Non necessariamente, perché i batteri non si vedono.
Acqua azzurra, acqua chiara, signor D'Angelo, non sempre.
No, appunto, perché se ho la necessaria quantità di disinfezione o meno, non lo vedo dall'acqua chiara.
Ecco, quindi anche l'acqua azzurra, acqua chiara, come cantava Lucio Battisti, non è sempre indice di esatto. Pulizia. Sono meglio le piscine con il cloro oppure quelle con il sale? Ci scrive un altro ascoltatore, signora Cavalli.
Ma il sale viene utilizzato per produrre cloro? È una materia prima, cloruro di sodio, e con un processo di idrolisi vado poi a creare il cloro. Alla fin dei conti il disinfettante che agisce è, meglio detto, come diceva il signor Eros, l'ipoclorito.
Ho capito. Signor D'Angelo, se pensiamo delle piscine di case, casette, ville, villette, insomma le classiche piscine da giardino, ci sono piscine, diciamo, un po' più facili da tenere pulite da gestire, da mantenere, ecco, in ordine? Ma con certi materiali magari migliori rispetto ad altri che sono più impegnativi?
Beh sì, come dicevo prima, come diceva anche la signora Cavalli, l'aspetto più importante chiaramente è l'idraulica di un impianto, quindi avere la quantità di bocchette necessarie e gli skimmer dove viene aspirata l'acqua praticamente, anche lì posizionati nelle posizioni giuste in maniera da muovere la superficie dell'acqua in una maniera abbastanza veloce per portare tutto lo sporco che si deposita veloce nello skimmer e quindi nel filtro. La seconda parte è la filtrazione, una pompa adeguata con un filtraggio, con un filtro adeguato. Già con quello io ho il dimensionamento delle tubazioni giuste, già con questo io ottengo, diciamo, un passo molto importante nella qualità dell'acqua.
Certo. L'acqua calda di una piscina è più portatrice di batteri, signora Cavalli?
Anche questo è previsto dalla norma SIA.
La temperatura, quale deve essere la temperatura giusta?
Ma sui, dopo lì è una questione, 24, 22 per la piscina dedicata al nuoto, poi abbiamo le acque termali o le acque riscaldate che arrivano sui 37 gradi. È ovvio che maggiore la temperatura più i batteri crescono. In questo senso, per questo tipo di piscine viene indicato un apporto maggiore di disinfettante. Vale lo stesso anche per le Whirlpool, dove ho un movimento dell'acqua che tende a farmi evaporare il disinfettante, allora lì devo già entrare con una concentrazione maggiore di disinfettante.
Signor D'Angelo, lei che consigli dà sulla temperatura ai suoi clienti?
Beh, più la temperatura è alta, più ho problemi di formazione di batteri e anche di alghe, quindi.
Certo.
È chiaro, quindi devo trattare magari l'acqua un po' più con accortezza.
Senta, ma ci dica quanto costa una piscina, diciamo, di 15 metri per 5?
15 metri per 5, dipende.
O facciamo 20 metri per 5, 10? Una piscina.
Abbiamo già dimensioni per una piscina pubblica, insomma.
No, un po' più piccola allora, dai.
No,
non una piscina lì, ma un prezzo indicativo.
Ma una piscina, diciamo, per un privato, una media è di solito è l'8x4, no?
Sì, ecco, giusto,
l'8x4, ecco, possiamo andare dai 20.000 franchi fino ai 200.000 franchi, a seconda
però
di con che materiali è fatta, può essere rivestita in granito, quindi andiamo su dei costi, diciamo, di materiali certo. Di una certa qualità, quindi deve essere fatta una vasca in beton, impermeabilizzata. E poi anche l'impiantistica, cioè un'impiantistica semplice con un filtraggio manuale oppure con dei sistemi automatici. Esistono per esempio delle coperture anche per arrivare a dare sicurezza alle persone e anche per isolare, diciamo, l'acqua e risparmiare energeticamente, che possono costare fino a quasi un terzo di una piscina.
Certo. Le piscine chiuse sono più portatrici anche quelle di batteri, signora Cavalli, sì? Perché c'è meno circolazione d'aria.
Chiuse nel senso...
Coperte?
Coperte? No,
non è detto. Signor D'Angelo conferma che non è detto, quindi che la piscina è chiusa.
No, abbiamo la ventilazione in più, certo. Dove l'aria è importante, ecco.
Bene.
Questo sì.
Grazie al signor Corrado D'Angelo, molto gentile per la sua disponibilità, gradita, graditissima, direttore dell'Aqua Life Relax e Wellness di Tenero. Signora Valeria Cavalli, grazie anche a lei, direttrice aggiunta del laboratorio cantonale. Entrambi andate a fare il bagno in piscina, sì, tutte e
certo.
Due?
Certo.
Signor D'Angelo, tutte e due, bene, siamo in tre
anche noi,
anch'io.
Sì.
Bene. Allora, buona estate a voi e grazie per aver partecipato alla trasmissione. Grazie al pubblico che ci ha seguito tutto quest'anno, dal mese di settembre fino ad oggi. Come vi ho detto in apertura, le consulenze ritorneranno lunedì 31 agosto. Le consulenze vanno in vacanza, ma mi raccomando, se volete riascoltarle, le riascoltate sul nostro sito della Rete 1. Se volete scriverci, scriveteci o personalmente a me o al collega Nicola Colotti, oppure abbiamo anche un indirizzo mail, come tutte le trasmissioni che si rispettano, la consulenza @rsi.ch. Vi do appuntamento con le consulenze dunque lunedì 31 agosto, vi auguro una splendida giornata, un magnifico weekend e una meravigliosa estate. A risentirci presto, buongiorno.